Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, Johnson. Stoppato. Finisce. Campione NBA. Chicago Bulls.
20 secondi da giocare. E adesso voglio proprio vedere questa medaglia d'oro. Si può portarcela via.
Questo è Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiabotti e prodotta da Piano P, la piattaforma italiana di podcast giornalistici.
Il 1987 è un anno epico per l'Olimpia Milano, allora targata Tracer. Ha vinto tutte le competizioni a cui ha partecipato, comprese le due al massimo livello internazionale, la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale. Solo a un'altra squadra era riuscito, molti anni prima, un poker altrettanto straordinario, la mitica Ignis di Varese. Non può che essere Milano, quindi, a riscrivere la storia del basket mondiale. L'Olimpia è il primo club non americano invitato ad affrontare in una sfida ufficiale e per giunta negli Stati Uniti un team della NBA, i Milwaukee Bucks. Questo prevede il McDonald's Open, un torneo aperto ai professionisti e al resto del mondo, considerato ancora dilettante, che hanno ideato le due ex storiche nemiche, la NBA e la Federazione Internazionale, finalmente decise a voltar pagina e a collaborare. Al torneo partecipa anche una terza squadra, la nazionale dell'Unione Sovietica, campione d'Europa e vice campione del mondo in carica, che un anno più tardi avrebbe vinto la medaglia d'oro all'Olimpiade di Seul. Per i giocatori della Tracer inizia così un viaggio davvero fantastico su un altro pianeta, come racconta Dino Meneghin, il più grande giocatore italiano di tutti i tempi. A quell'epoca Meneghin ha già compiuto 37 anni, ma è pronto a stupirsi ancora come un ragazzino.
Abbiamo giocato in questo Milwaukee, in questo palazzo che faceva parte di un complesso pazzesco, perché c'era il palazzo, non so, 20-25 mila, che era collegato via tunnel all'albergo, che era un albergo enorme, collegato via tunnel al parcheggio, perché come lì d'inverno fa un freddo boia. Ora tu arrivi con la macchina, parcheggi lì in questi multipiano, per cui senza mai uscire tu puoi passare dal parcheggio all'albergo o direttamente al palazzo. È una cosa enorme, è roba da perdersi dentro. Quando siamo arrivati lì, già l'albergo era una roba folle. E poi sapere che da lì potevo andare a piedi al palazzo, poi c'era anche un supermarket attaccato, una roba, solo gli americani sanno fare queste robe qui.
La Tracer ha appena incassato l'addio alla panchina di Dan Peterson. Al suo posto è stato promosso il suo storico assistente, Franco Casalini. Sì, proprio lui, che vi ha raccontato da testimonio oculare in una delle prime puntate di questo podcast il modo in cui la NBA aveva iniziato a diffondersi nella Milano degli anni 60. Al debutto, Casalini aveva conquistato subito la Coppa Intercontinentale ed era stato costretto a usare le maniere forti in allenamento per convincere la parte italiana della sua truppa che il McDonald's non sarebbe stato una gita premio negli Stati Uniti, ma una sfida vera. Per due degli assi americani della squadra, Bob McAdoo e Mike D'Antoni, sarebbe stata addirittura cruciale. È il 23 ottobre del 1987, quando Casalini e l'Olimpia Milano entrano assieme nei libri di storia cestistica.
Si giocò questa partita contro Milwaukee che, devo dire, con i titolari nel primo tempo non ci fece neanche passare metà campo, proprio una roba da far paura, da far più. Mi ricordo Mike era impressionato che pure ci aveva giocato nell'NBA. Però poi, naturalmente, come giusto che sia, era Del Harris, mi pare, l'allenatore. Mise in campo i secondi giocatori. Noi ci mettemmo in una zonetta all'europea e da meno 20, 25, eccetera, arrivammo a fare, non mi ricordo a quanto, ma tanto da costringere Del Harris a chiamare timeout e rimettere i titolari. Quindi uscimmo con una grossissima autocertificazione di forza, perché comunque sia ce l'eravamo giocata la partita.
I Milwaukee Bucks di Paul Pressey e Terry Cummings toccano anche il più 30, 56 a 26, sull'onda di un primo quarto finito 37 a 15. Bob McAdoo e Mike D'Antoni, però, non possono proprio accettare che finisca così. Per loro è una questione di orgoglio personale. McAdoo era arrivato a Milano l'anno precedente, nel 1986, dopo essere stato una pedina fondamentale per i Los Angeles Lakers, partendo dalla panchina nella vittoria di due titoli NBA, nell'82 e nell'85. A 36 anni è convinto di essere ancora uno dei più forti giocatori in circolazione. Del resto, a metà degli anni 70, era stato tre volte miglior realizzatore nonché MVP della NBA con la maglia dei Buffalo Braves. Anche per questo, nell'estate dell'86, aveva giudicato troppo basse e addirittura offensive per un giocatore del suo calibro le offerte ricevute per rimanere tra i professionisti, decidendo così di venire in Italia. Ma la sua voglia di vendetta non si sarebbe mai placata, tanto più dopo che la celebre rivista Sports Illustrated gli aveva dedicato una copertina per il suo ritorno su un campo americano come straniero dell'Olimpia. Per McAdoo, quella partita contro i Milwaukee era diventata una questione di vita e di morte.
Ancora adesso se tu vai a parlare con Bobby dici ma tu potresti giocare nel mio, cacchio, mi straccio tutti questi, non c'è problema.
Questo è ancora Dino Meneghin.
Allora ancora di più, perché lui aveva lasciato l'NBA per venire in Italia a giocare e voleva dimostrare che era ancora un campione.
Anche Mike D'Antoni ha voglia di rivincita, malgrado fosse stato escluso dal mondo dei professionisti molto prima di McAdoo, addirittura da 10 anni, dopo due stagioni difficili e sfortunate tra Kansas City e San Antonio. Il fuoco delle due stelle accende Milano. Quando Casalini lo toglie dal campo perché riceve il meritato applauso del pubblico di Milwaukee, Bob McAdoo ha 37 punti a referto. D'Antoni si congeda addirittura con una tripla doppia, 16 punti, 11 assist e 10 palle recuperate. E anche il terzo americano della Tracer, Ricky Brown, chiude con 26 punti e 19 rimbalzi. La partita finisce 123 a 111. Milano, di fatto, ha vinto 3 dei 4 quarti, ma l'inizio disastroso è stato un macigno che l'ha trascinata sul fondo troppo presto. Secondo le cronache dell'epoca, opposto a giocatori del calibro di Jack Sigma, Meneghin ha colto più di altri l'esigenza di impegnarsi per aiutare i compagni di squadra americani, diventati ormai suoi amici, a fare bella figura, anche se non pare abbia vissuto particolari emozioni.
Personalmente lo ritenevo un torneo bello, divertente, ma non l'ho vissuto con lo stesso entusiasmo, con la stessa tensione con cui avevo vissuto il primo incontro con Julius Irving e Malone a Milano. Forse perché avevo già 37 anni, insomma, di cose ne avevo viste già. Però ancora una volta ero impressionato dal loro sistema, dalla presentazione, dalla professionalità che hanno in tutto. E diciamo, cavolo, sarebbe bello avere anche in Italia questi palazzi, questa organizzazione.
Rileggendo le cronache di quel giorno, McAdoo ammette che all'inizio della partita le gambe gli tremavano come fosse una matricola. D'Antoni, invece, riserva un commento durissimo ai compagni di squadra. Dice alla Gazzetta dello Sport, la Tracer ha fatto vedere le sue qualità, ma anche quello che le manca. Purtroppo i giocatori li puoi acquistare, il cuore no. 5 mesi dopo quel McDonald's Open, Milano vincerà di nuovo la Coppa dei Campioni e passerà alla storia anche come l'unica squadra di tutti i tempi ad aver concluso un intero campionato di Serie A in cui ha realizzato più di 100 punti di media a partita. Nonostante questo, però, le parole di D'Antoni e l'esperienza di Milwaukee fanno riflettere. Non tutti i giocatori italiani dimostrano di essere pronti anche solo a sognare il grande salto nella NBA. I casi di Binelli e dello stesso Meneghin, di cui vi ho parlato nelle precedenti puntate, che hanno rischiato, per così dire, di giocare dall'altra parte dell'oceano, sembrano ancora isolati. Dobbiamo aspettare 8 anni perché finalmente accada qualcosa.
Avevo 2 anni di contratto in Fortitudo.
Questo è Enzo Esposito, oggi allenatore in Serie A, ma nel 1995 una stella del basket italiano.
Il primo anno molto buono, il secondo anno è iniziato in maniera molto forte, molto positiva. E quindi mi venne da chiedere alla gente che mi rappresentava di provare a sentire se qualcuno dall'altra parte poteva essere interessato a una guardia che faceva tanti punti da quest'altra parte, avere almeno un'opportunità, visto che in passato c'erano state delle partecipazioni a qualche Summer League. Però mi rendevo conto che nel passare degli anni magari una possibilità un pochino più consistente magari me la potevo giocare.
Alcuni anni prima, Esposito aveva firmato assieme a Nando Gentile un'impresa straordinaria, la vittoria dello scudetto della Juve Caserta. Tifosissimo dei Sixers e di Julius Irving, aveva sempre voluto vestire la maglia col numero 6, quello prediletto dal dottore. E mentre è sotto contratto a Bologna, vuole verificare se sia finalmente possibile giocare nella NBA. Parliamo del 1995. I tempi sono cambiati, le regole anche. Il Dream Team di Jordan, Magic e Bird, che 3 anni prima aveva vinto l'oro all'Olimpiade di Barcellona, ha spazzato via non solo gli avversari sul campo, ma anche ogni falsa e ipocrita distinzione tra professionisti e dilettanti dai regolamenti. I giocatori italiani possono finalmente ambire a un contratto nella NBA senza la paura di divieti e ritorsioni da parte della federazione, come era accaduto 9 anni prima a Gus Binelli e Walter Magnifico. Ecco come andò ad Esposito.
Chiedemmo di avere, di iniziare dei contatti con qualche società, e quelle interessate all'epoca, che poi iniziarono a seguirmi soprattutto nella seconda parte della stagione a Bologna, seconda Fortitudo, erano Cleveland, Toronto e anche San Antonio. Con Toronto, che era la franchigia insieme a Vancouver, che stava nascendo, era il primo anno di NBA.
Cleveland, però, non ha la possibilità di proporgli un contratto a causa del lockout, la serrata dei proprietari. Quindi, le sole 2 squadre che possono firmare dei giocatori e quindi eventualmente prendere anche Esposito sono Vancouver e Toronto, che avrebbero debuttato nella NBA proprio la stagione successiva.
Toronto era quella interessata a me, e per cui mise 3 anni sul piatto, 3 anni di contratto, con una cifra, una buonissima cifra, anche se poi alla fine la cosa più importante per me non era tanto la cifra, è il fatto di poter avere questa opportunità, questa occasione, il raggiungimento di un sogno, poter giocare dall'altra parte. Per cui ripensamenti, almeno al momento del contratto, della firma, zero, perché non c'era nessun dubbio né dal punto di vista tecnico né economico né del fatto di cambio logistico per trasferirmi in un altro mondo. Quindi al momento della firma solo tanta gioia e desiderio di iniziare.
Negli 8 anni che hanno diviso il McDonald's Open dell'87 dal debutto del primo italiano nella NBA, la storia che vi sto raccontando si è arricchita di nuovi capitoli. Il più clamoroso, probabilmente, risale a un altro McDonald's, quello del 1990, nel quale la Scavolini Pesaro di Cook e Day, Magnifico e Costa, allenata da Sergio Scariolo, ebbe la palla in mano per diventare la prima squadra non professionistica a batterne una della NBA, i New York Knicks. Pesaro è avanti di 3 punti a 30 secondi dalla fine. New York si danna in difesa per evitare un'onta clamorosa e a 8 secondi dalla sirena finale Gerald Wilkins segna la tripla per mandare la gara supplementare, nel quale i Knicks vincono 119 a 115. Si sarebbe dovuto attendere altri 15 anni prima che il Maccabi Tel Aviv rompesse il grande tabù, superando a Toronto i Raptors, proprio la squadra che avrebbe preso Esposito. Enzo, però, in quel 1995 non è l'unico italiano a tentare lo storico salto nella NBA. In quella stessa estate, anche Stefano Rusconi, il pivot che la Benetton Treviso aveva acquistato 4 anni prima da Varese per 21 miliardi di vecchie lire, firma un contratto coi Phoenix Suns. Scelto da Cleveland al secondo giro del draft del 1990 e subito dopo girato ai Suns, è lui, in realtà, il primo italiano in assoluto a giocare nella NBA. Un solo minuto in campo con 2 falli il 12 novembre del 1995 contro i Golden State Warriors. La sua carriera però è brevissima. Non lo fanno giocare e lui soffre terribilmente la situazione. Entra in campo solo 7 volte per 30 minuti totali. Segna 8 punti, 7 nei 13 minuti nei quali viene lasciato giocare il 22 dicembre del 1995, una specie di regalo di Natale, nella larga vittoria contro i Vancouver Grizzlies. Niente meno che Charles Barkley lo tratta con rispetto e lo difende con coach Paul Silas, che non lo fa giocare, ma Rusconi ha ormai deciso di tornare in Italia. Treviso lo riaccoglierà a braccia aperte dal febbraio successivo. Anche Esposito soffre. Non ha spazio, inizia la stagione in lista infortunati malgrado stia benissimo e per 2 mesi guarda i compagni dalla tribuna. Eppure non ha nessuna intenzione di mollare. Il 15 novembre del 95 contro Houston entra nella storia come il primo italiano ad aver realizzato un punto nella NBA.
La difficoltà più grossa è stata soprattutto all'inizio, perché non tanto il tasso atletico, però le tempistiche, i tempi di reazione, la velocità di esecuzione, di reazione, erano le cose nettamente più differenti da quelle che eravamo abituati ed ero abituato a fare qui.
Esposito però non molla. Anche i Toronto Raptors, come lui, sono la loro prima stagione nella NBA e vincono ben poche partite. E solo a marzo, coach Brendan Malone, già pronto per essere licenziato, decide finalmente di dargli l'occasione per mostrare tutto il suo talento. Enzo realizza il suo massimo in carriera, 18 punti in 30 minuti in campo contro New York, e la cosa gli porta bene perché pochi giorni dopo, il 15 aprile, al Madison Square Garden, Esposito replica con 17 punti e si permette il lusso di vendicarsi con una triple in faccia a un tifoso dei Knicks che lo sfotte dicendo che un italiano può solo giocare a calcio e non a basket.
Dal punto di vista statistico è ovvio che le due partite con New York sono state delle gare importanti che hanno dimostrato che insomma le qualità c'erano per poter giocare dall'altra parte, però ci sono state tante altre gare dove anche nei soli 3-4 minuti di utilizzo non sono mai stati 3 o 4 o 2 minuti assolutamente piatti, veniva fuori sempre la giocata interessante, particolare e che mi faceva rendere conto, e purtroppo la maggior parte delle volte non sono riuscito a farlo rendere conto a chi di dovere dall'altra parte, che con lo spazio giusto magari sarei riuscito a ritagliarmi il mio ruolo.
Ma ormai è troppo tardi, anche solo per continuare ad aspettare.
Alla fine io comunque avevo 3 anni garantito, quindi altri 2 anni dove mi riunii con lo staff, con il management più che altro, nella persona più specificamente di Isaiah Thomas, il quale mi aveva detto che avrebbero cambiato la guida tecnica e che la sua idea, però purtroppo era la sua, non dell'allenatore, che non sapevamo chi sarebbe stato poi in futuro, era quello di farmi scalare una posizione, quindi invece di essere uno delle 6 guardie a disposizione, essere uno delle 4 guardie a disposizione, però di garanzia c'era soltanto il contratto, di tecnico non c'era nulla, e allo stesso tempo dall'Europa si fecero vive delle società, Grecia e Italia, in maniera consistente economicamente e anche con dei progetti importanti. Per cui alla fine optai per il ritorno in Europa.
La carriera NBA di Enzo Esposito si chiude con 30 partite giocate e 3.9 punti di media. Ma nelle 9 gare in cui viene tenuto in campo almeno per un quarto, la sua media punti sale fino ad un considerevole 8.5.
Alla fine è stata difficile tutto l'anno, perché ovviamente arrivavi da una realtà dove eri una stella, un giocatore ricercato, un giocatore ben pagato, al centro dell'attenzione, ad essere non uno dei tanti ma uno dei pochi. Non riuscivi a metterti in mostra, non riuscivi a fargli capire che senza avere un minutaggio discreto non riuscivi a dimostrare le tue qualità. È ovvio anche lì che con la pallacanestro di oggi, dove anche le statistiche vengono controllate in maniera molto molto profonde, e probabilmente si sarebbe resi conto anche che ogni qualvolta lo spazio mi veniva dato, il riscontro tecnico e statistico era molto importante.
E qui devo recitare un piccolo mea culpa. Sarà stato per i pochissimi minuti giocati, soprattutto inizio stagione. Sarà stato un po' di delusione da parte di tutto l'ambiente per il mancato utilizzo dei nostri giocatori e in generale per la scarsa considerazione di cui godevano gli europei nella NBA, come dimostra il caso clamoroso dello straordinario Drazen Petrovic, addirittura umiliato pochi anni prima dai Portland Trail Blazers. Fatto sta che in quei mesi l'avventura di Esposito e Rusconi nella NBA non fu particolarmente celebrata nemmeno sul mio giornale, la Gazzetta dello Sport. Da molti altri media venne praticamente ignorata. Tanto che non è disponibile quasi nessuna immagine dei nostri 2 ragazzi in campo. Niente a che vedere con quello che sarebbe successo poi con Bargnani, Bellinelli e Gallinari. Se oggi accadesse qualcosa di simile, sarebbe come non essere mai esistiti.
È assolutamente la verità, però la percezione io ce l'avevo il giusto, perché a me interessava comunque essere dall'altra parte, giocare dall'altra parte, resistere dall'altra parte. Internet era agli inizi, questo collegamento tra i due mondi cestistici, quello europeo e quello americano, non era così forte come ora. I giocatori dall'altra parte non ce n'erano così tanti, diciamo, non americani come ce ne sono ora, quindi diciamo che l'attenzione, l'interesse, la curiosità, il rapporto tra l'Esposito negli Stati Uniti e quello che succedeva da quest'altra parte era molto debole, quindi arrivavano anche le informazioni il giusto.
Di giocatori italiani nella NBA dopo Esposito non si parlerà per altri 10 anni, fino al 2006, quando Andrea Bargnani verrà chiamato con la prima scelta assoluta proprio dai Toronto Raptors. Dopo di lui ci sono stati Bellinelli, Gallinari e Datome. ma dei quattro Esposito non ha dubbi che sia stato Marco Bellinelli a dare il maggior lustro alla nostra pallacanestro, e non solo per il titolo conquistato da protagonista con i San Antonio Spurs.
I giocatori più affascinanti, più talentuosi erano forse gli altri due, forse Gallinari e Bargnani. Però alla fine Bellinelli è quello che, attraverso le difficoltà, il cambio di varie franchigie e le varie situazioni, è riuscito a crearsi una carriera più stabile e forse è in prima posizione come giocatore ormai a tutti gli effetti da NBA.
Ho pensato che Enzo Esposito fosse la conclusione ideale della storia che vi volevo raccontare in questo podcast. Siamo partiti dalla straordinaria notte del 1950 al Vigorelli di Milano, dove gli Harlem Globetrotters si esibirono per la prima volta in Italia apparendo come dei marziani atterrati da un pianeta completamente sconosciuto. E siamo arrivati al 1995, quando due nostri giocatori sono riusciti a meritare di essere considerati a loro volta dei marziani, ingaggiati nel campionato più affascinante e difficile del mondo. In questi 45 anni, la NBA ha lasciato un segno indelebile nella cultura sportiva del nostro paese, a cominciare dalla cosa più popolare, la televisione. Prima Dan Peterson, poi Flavio Tranquillo e Federico Buffa hanno rivoluzionato il modo di descrivere lo sport in TV. Oggi Tranquillo è il telecronista che vanta il maggior numero di imitazioni.
Peterson è una rottura troppo profonda con tutto quello che c'è stato prima. È impossibile, cioè io sono cresciuto con De Zan, con Giordani, con Guido Oddo, con quelli lì, quindi era molto affascinante sentire Peterson, ma era improbabile pensare di mettersi a fare la stessa cosa. Uno. E due, comunque, il ruolo e quindi le aspettative del ruolo presumevano che uno fosse uno che raccontava la partita. Non si chiamava così, ma Peterson faceva, mi sento di poter dire, dell'infotainment a un livello inimmaginabile per il 1980. Forse non sapeva neanche lui che si chiamava infotainment, non esisteva ancora il vocabolo, ma lui faceva infotainment. Oggi io ti direi, io non voglio fare infotainment perché non mi piace l'infotainment, ma non è che non l'ho fatto allora perché avevo maturato le convinzioni di oggi, non l'ho fatto perché non era affrontabile. Invece un pochino di quello che faceva Buffa forse era un po' più affrontabile, piano piano piano, un millimetro alla volta, sono andato in quella direzione.
Ci avviamo alla conclusione. Prima però vorrei dare un po' di numeri. Dalla prima mitologica sfida tra il Borletti di Milano e il Syracuse National del 1956 all'ultima del 2015 al Forum di Assago tra l'Armani Milano e i Boston Celtics, si sono giocate 24 partite tra un club italiano e un team NBA. 8 volte abbiamo affrontato delle selezioni All-Star e in 3 occasioni la nostra nazionale ha incontrato quella degli Stati Uniti aperta ai giocatori professionisti. Totale 35 partite contro i migliori del mondo. Una sola vittoria, il 3 agosto del 2004, quando l'Italia, in preparazione per l'Olimpiade di Atene, addirittura umiliò gli Stati Uniti di Tim Duncan, Allen Iverson, Dwayne Wade e dei giovanissimi LeBron James e Carmelo Anthony. Finì 95-78 e per me quella sera resterà uno dei momenti più emozionanti ed entusiasmanti della mia vita. Non parlo solo della carriera di giornalista, proprio di tutta la vita. Forse quella sera a Colonia è nato il desiderio di raccontarvi questa storia, per riscoprire momenti straordinari, oggi ignorati o dimenticati, ma anche per far comprendere ai più giovani che tutto quello che oggi sanno, vedono e di cui godono non è affatto scontato, ma qualcosa per cui l'intera pallacanestro italiana ha lottato per quasi 70 anni.
Pensa al Jordan come impazzirebbe avendo a disposizione dei giocatori italiani là.
Inutile che vi dica che questo è Federico Buffa. Il Jordan a cui si riferisce non è l'immenso Michael, ma Aldo Giordani, un personaggio altrettanto importante per quello che ha fatto negli anni per far conoscere il basket NBA in Italia. Lascio a Federico le considerazioni finali, che condivido in pieno.
L'NBA può piacere o non piacere, ma non credo che ci sia un solo dubbio che i migliori giocatori del mondo siano lì. Basta vedere cosa succede quando giocano contro gli altri. È l'unico campionato del mondo sul pianeta Terra. Nel calcio no, i migliori giocatori sono distribuiti tra la Liga, la Premier, la Bundesliga, qualcuno c'è in Italia. Nell'NBA no, giocano tutti lì e nessuno si azzarda a dire a questi venite a giocare le qualificazioni europee, ma stai scherzando, fan fatica a darteli per l'estate. Cioè nessuno sport, nessun campionato al mondo esercita l'importanza e il fascino che hanno questi, perché è l'unico campionato del mondo. L'NBA ha preso un sangue diverso dall'arrivo dei giocatori non di formazione americana, che secondo me invece hanno contribuito, a me piace il sangue misto, hanno contribuito a darvi anche un'angolazione diversa, che l'ha resa veramente un campionato che non ha eguali. In più, questa osmosi, come Jordan scrisse in maniera divina, che dal liceo porta al college, dal college porta all'NBA, fa sì che tu cominci a conoscere i giocatori molto prima che ci vadano. E anche questo secondo me è bellissimo. Poi il sistema loro degli ultimi saranno i primi, fantastico.
Bene, la prima stagione di Basket Classico finisce qui. Ringrazio i tanti che lo hanno ascoltato e chi ha voluto manifestare l'apprezzamento per quello che abbiamo fatto. Ringrazio ovviamente tutti i veri protagonisti di questa lunga storia che hanno accettato di raccontarla, il meglio del basket italiano. Ci sono mille altri momenti che aspettano soltanto di essere raccontati. Magari ci risentiamo presto. Ciao!
Hai ascoltato Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiabotti e prodotta da Piano P. Luca Chiabotti è stato per oltre 25 anni la prima firma del basket sulla Gazzetta dello Sport. Ha seguito 7 Olimpiadi, innumerevoli finali NBA e finali Scudetto e decine di campionati mondiali ed europei. Editing dei testi e montaggi di Carlo Annese. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop oppure vai sul sito www.pianop.it.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.